6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. I temi della puntata di oggi. Parliamo del paesaggio come patrimonio in Ticino tra rischio e necessità. Poi abbiamo un progetto che si chiama Open House e che fa tappa in Ticino proprio in questi giorni. E infine la 12ª edizione del Film Festival Diritti Umani Lugano che torna dal 12 al 19 ottobre. Il paesaggio come patrimonio in Ticino tra rischio e necessità è il tema che Paolo Crivelli, geografo e membro del comitato direttivo di GEA, Associazione dei Geografi, un profondo conoscitore della Valle di Muggio e del Monte Generoso, dicevamo, è il tema che porterà sabato 11 ottobre alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano in una conferenza per i 30 anni di GEA, Associazione dei Geografi. E dunque Paolo Crivelli, il paesaggio come patrimonio in Ticino tra rischio e necessità. Cosa significa?
Sì, dunque già il titolo, paesaggio come patrimonio, perché in fondo ritengo che sia importante anche dopo l'esperienza che ho avuto negli anni passati di considerare il paesaggio come un patrimonio. Se accettiamo che il paesaggio è un patrimonio, allora diventa più facile agire, in parte conservarlo, e quindi ecco che però la prima cosa è questa. Io penso che attualmente il paesaggio la gente lo riconosce come importante, ma non siamo ancora al punto di dire che è considerato un patrimonio. Ecco, siamo abbastanza lontani da questo, c'è un certo rammarico, no, nei paesaggi che vengono modificati, eccetera, però l'idea che sia un patrimonio e quindi come tale trattarlo, ecco, questo purtroppo la realtà mi dice che non siamo ancora a questo punto.
E poi c'è il discorso del paesaggio tra rischio, abbandono e uso sconsiderato.
Ecco, chiaramente per dare uno sguardo, perché in fondo il mio intervento sarà un po' sulla domanda, ma come sta il paesaggio ticinese, no? Che tipo di sguardo possiamo avere, anche uno sguardo critico possiamo avere. E allora ho suddiviso il mio intervento da buon geografo secondo l'altitudine, cioè non possiamo considerare il paesaggio ticinese nel suo insieme, ma ho cominciato a parlare del paesaggio che riguarda la montagna di mezzo, diciamo tra i 600 e i 1400 metri, che è il paesaggio dell'abbandono. Infatti se saliamo a queste quote notiamo che praticamente gran parte di questo paesaggio soffre, no, tantissimo dell'abbandono, specialmente nelle zone di valle, nelle zone praticamente dove ci sono ancora i villaggi, e questo abbandono si manifesta attraverso sì, il crollo degli edifici e poi l'avanzata del bosco. È indubbio oggi osservare che in questa fascia, in modo particolare, il bosco abbia veramente ripreso e occupato moltissimo del paesaggio che invece era nei decenni passati aperto.
Quali sono le ragioni di questo abbandono?
Diciamo che l'abbandono è legato al fatto che la civiltà rurale praticamente ha abbandonato questa fascia intermedia. E questo non è solo un problema ticinese, lo troviamo in tutte le zone alpine e anche negli Appennini stessi. Quindi il cambiamento di civiltà, la civiltà rurale, in particolare il modo di gestire il territorio, l'allevamento, hanno quindi la fine di questa civiltà si manifesta in modo rapido a partire dal 1950, per mettere una data, e dopo questo periodo effettivamente il fatto che la civiltà rurale lo abbia abbandonato si manifesta in modo veramente molto molto visibile nel paesaggio, con il recupero del bosco.
E appunto stava dicendo prima, c'è anche un secondo criterio che lei ha preso in considerazione.
Sì, al di sopra, quindi sopra queste montagne di mezzo, la fascia di montagna che va tra 1500 metri fino alle quote più alte, sopra i 3000, montagne ad alto rischio, e anche qui c'è una mia constatazione di rilievo, cioè il fatto che i ghiacciai se ne stanno andando a tutta velocità, e avendo una certa età, cioè sono nato nel 1951, quindi ho potuto vedere, anche perché praticavo l'alpinismo, com'erano le montagne, i ghiacciai di allora, negli anni 60, 70, 80 e forse anche un po' dopo, e invece adesso praticamente il fatto che i ghiacciai se ne stanno andando, ma non solo quello, cioè il fatto che la montagna diventa molto, molto più instabile, e il rischio sta nelle persone che frequentano, no? le montagne, proprio per questi rischi molto accresciuti di crolli, non solo di ghiaccio ma anche di rocce stesse che ci staccano, di capanne alpine che praticamente sciogliendosi il permafrost si destabilizzano, quindi ecco un rischio accresciuto nelle nostre zone alpine più alte, e questo quindi lo si manifesta poi anche quando ci sono delle forti precipitazioni, come abbiamo avuto anche in Valle Bavona.
E dunque c'è la necessità proprio del paesaggio, ecco, come agire?
Dunque, che il paesaggio sia una necessità, penso che lo possiamo capire. Cioè ogni persona ha di fondo un paesaggio di riferimento, il proprio paesaggio, e quindi questa necessità è veramente qualcosa che fa parte dell'uomo stesso, inteso come umanità, quindi vivere senza paesaggio penso almeno è quasi inimmaginabile. Per cui assolutamente dobbiamo occuparci del paesaggio. Come agire? Ecco, anche qui metterei l'accento sul fatto che proprio in questo recupero, no, del paesaggio diventa importante la mobilitazione dei cittadini, i gruppi di cittadini che vanno a favore del territorio. Possono dare degli impulsi nuovi per trovare soluzioni più innovative, quindi non solo conservative, ma si tratta veramente di agire in un contesto più di cittadini che si occupano del loro paesaggio, quindi in un qualche modo fanno un po' da contrappeso alla politica del territorio che magari ha altri scopi e obiettivi, ma che non raggiunge il fatto che il paesaggio è veramente qualcosa che è necessario alla vita di tutti i giorni e va trattato in un certo modo.
Open House è un evento internazionale che permette al pubblico di visitare spazi e edifici di grandi città che normalmente non sono accessibili. Oggi e domani Open House fa tappa in Ticino con la prima edizione di Open House Ticino. In tutto una sessantina di edifici e spazi che per questi due giorni hanno aperto le loro porte gratuitamente al pubblico con visite guidate condotte dai progettisti stessi o da esperti in materia che ne raccontano le storie, i dettagli architettonici, fornendo ai visitatori informazioni di primissima mano. Un'occasione quindi unica per vivere questi luoghi. Con noi l'architetto Nicola Regusci, che è il co-curatore di questo progetto Open House Ticino ed è anche il direttore fondatore di City Connection Project con sede a Barcellona.
Open House è una manifestazione che è nata a Londra nel 1982, una manifestazione, un festival di architettura dove si possono visitare edifici o spazi pubblici normalmente non accessibili al pubblico. Dal 1992 questa manifestazione si è espansa in tutto il mondo. Al giorno d'oggi ci sono circa tra 60 e 70 città, metropoli che partecipano all'Open House. Stiamo parlando di città Tokyo, New York, Madrid, Parigi, Buenos Aires, in tutto il mondo. Quindi è una manifestazione globale molto importante.
E Open House adesso ha fatto tappa per la prima volta appunto in Ticino.
Allora, è importantissimo per noi la partecipazione del territorio Ticino, del Canton Ticino, anche perché per partecipare all'Open House Worldwide bisogna candidarsi. E i requisiti sono essere una città, una metropoli di più di 450.000 abitanti e il Ticino non avrebbe potuto partecipare. Noi ci siamo candidati con l'idea di presentare architetture, soprattutto architetture del moderno ticinese e architetture contemporanee, ci sono evidentemente anche edifici storici, e ci hanno accettato come territorio, normalmente ci hanno solo perché il Ticino è conosciuto internazionalmente perché l'architettura degli anni 70-80, quindi quello è stato già un vantaggio per farci partecipare. E poi abbiamo fatto la candidatura come se il Ticino, la città Ticino, fosse un territorio, una metropoli. Quindi visitiamo i 5 capoluoghi: Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno, e il nostro metro, tra virgolette, sarebbe il Tilo. Questa è un po' l'idea. Dopo, per passare alla pratica è un po' più complicato, infatti per questa prima edizione siamo rimasti sulla logistica semplice, quindi andare solo in questi 5 capoluoghi, e l'anno prossimo amplieremo e cercheremo di andare anche nelle valli, a Biasca, fermarci a Riva San Vitale, dove ci sono altri edifici importantissimi da vedere.
E Open House Ticino continua anche domani. Domani che cosa si potrà vedere?
Come visite ne sono rimaste non troppe, effettivamente ci sono c'è lo studio Vacchini con l'architetto Elosida Vacchini a Locarno, c'è il bagno pubblico Galfetti, Rouchat, Trumpi, è una visita libera. A Monte Carasso c'è un interessantissimo edificio, un'abitazione familiare, Residenza Pedemonte, con la guida dell'architetto Riccardo Guidotti. Poi c'è anche l'ampliamento dell'Istituto Cantonale Economia e Commercio con gli architetti Canevescini e Corecco, e poi il Teatro dell'Architettura, ancora visitabile come visita libera, diciamo. Io direi che è tutto, ma se mi sono dimenticato qualcosa consiglio di entrare nella nostra web, che c'è tutto il programma, quindi ci sono tutti i tipi di visite, openhouse-ticino.org, e lì ci sono tutte le visite anche con gli architetti o i volontari che sono, o gli specialisti che fanno le guide.
È stato presentato il programma della 12ª edizione del Film Festival Diritti Umani Lugano. Si terrà dal 12 al 19 ottobre. 8 giorni dunque di programmazione e oltre 25 film, di cui 12 in anteprima svizzera e 8 in anteprima ticinese. Poi la terza edizione del concorso internazionale di lungometraggi e oltre festival, gli eventi off che portano fuori dalla sala cinematografica. Dunque un programma molto ricco che conferma gli intenti del festival, ovvero raccontare storie che scuotano, ispirino, stimolando il dialogo per comprendere, riflettere e agire. Con noi Roberto Pomari, presidente del Film Festival Diritti Umani Lugano.
Beh, è un'edizione che si rivela come non mai necessaria, direi, alla comprensione un po' più approfondita di tutte le tensioni che attraversano questo mondo. Noi non abbiamo la presunzione di portare tutti i temi caldi, diciamo, relativamente alla sopraffazione o alla mancanza di rispetto dei diritti umani, ma cerchiamo con i nostri film di portare delle riflessioni di approfondimento. Ci accodiamo a una cronaca che già di per sé ci immerge tutti in un flusso continuo di notizie. Il reale che accade è sempre presente in tutti noi, lo ascoltiamo sui media, lo consultiamo in rete, sui vari social. Quindi per noi il compito è quello di attivare una riflessione su questi temi, sui temi che stanno alla base spesso di conflitti che non terminano. E non parlo solamente dell'Ucraina, per non parlare di Gaza, ma parliamo anche di situazioni che sono ormai incancrenite da anni. Penso al Sudan, ad esempio, al quale nessuno quasi pensa più, o altri scenari di conflitto dove noi abbiamo sempre trovato degli autori che con coraggio portano delle storie, dei racconti, delle esperienze, dei volti, degli sguardi e ci interrogano su queste situazioni. È difficile non essere responsabilizzati, non avere un moto di coscienza che ci permetta poi di dire non solo che cosa posso fare io, ben poco forse, ma se non altro acquisire consapevolezza di queste situazioni già cambia la prospettiva nella quale noi guardiamo al mondo e guardiamo a quello che sta accadendo.
Sì, perché nel mondo ci sono tante guerre, anche sconosciute, diciamo.
Esattamente, purtroppo sono le famose guerre dimenticate, che sono decine e decine se non centinaia, e sono situazioni di conflitto dove proprio per il fatto che non hanno questa rilevanza magari geopolitica importante rischiano di finire nel dimenticatoio, ma anche nel dimenticatoio magari di ONG o organizzazioni internazionali che dovrebbero soccorrere le popolazioni colpite da questi conflitti e che evidentemente non possono estendere la loro capacità operativa su tutto l'orbe terracqueo, cioè sarebbe assurdo, e quindi lì le persone sono abbandonate a se stesse. Spesso e volentieri noi notiamo che gli autori dei film che noi presentiamo portano questo sguardo diverso e ci portano a conoscenza anche di situazioni che la cronaca ormai, per motivi di saturazione, secondo me, non riesce neanche più a coprire.
Ecco, c'è un premio Diritti Umani 2025, a chi verrà assegnato?
Allora, il premio Diritti Umani per l'autore, il premio che noi abbiamo sempre attribuito, va quest'anno a Garin Nugroho, che è un autore indonesiano, che sarà presente al festival anche con due film che presenteremo, tutti e due in anteprima svizzera. E lui annovera una carriera con una filmografia da paura, perché dico veramente, parliamo di decine di lungometraggi prodotti in condizioni difficili, cioè al di fuori dei circuiti di creazione e di produzione del cinema ufficiale in Indonesia, cioè lui è sempre stato un autore indipendente. E ha prodotto dei film magnifici, di quali noi ne presenteremo due, perché in realtà ne potremo fare una retrospettiva dedicata solo a lui. E uno di questi film è un film estremamente poetico, anche già del titolo, è Poetry Unconcealed, è il suo ultimo film e noi avremo l'onore di ospitarlo in occasione della premiazione a Lugano.
Per concludere, vogliamo citare anche gli eventi off?
Sì, ne abbiamo diversi. Allora, prima di tutto ricordo che durante il periodo del festival abbiamo creato il caffè del festival, il bar del festival, Caffè dei Diritti si chiama, e si trova proprio presso il Mamitas Café and Bar, che è a pochi passi dal Cinema Corso, che è la sede principale del nostro festival e delle relative proiezioni e dibattiti. Quindi si tratta di uno spazio dove verranno organizzate anche in modo spontaneo delle iniziative di incontro e di dialogo con autori o anche con relatori, persone presenti. Poi non vi ricordo che ci sarà un pre-festival sabato 11 ottobre al Fuori Lugo, un luogo alternativo dove presenteremo i cortometraggi, alcuni cortometraggi che sono stati presentati al festival Nazra Palestine Short Film Festival. Quindi uno dei poche testimonianze di produzione che è avvenuta in Palestina durante questi anni di guerra, di conflitto. Poi abbiamo per esempio accanto a questo anche un incontro sabato 18 ottobre alle 17.30 al Cinema Corso con il giornalista e reporter Andrea Nicastro, Dentro la rivoluzione siriana, diario di un inviato, il cui soggetto, diciamo, noi discuteremo la disinformazione, l'informazione e la libertà di stampa. Poi avanti di questo passo avremo anche, fra l'altro, la sera dell'apertura al Cinema Corso, dove proietteremo il film al tunisino di Egir Seiri, Promis le ciel, ma prima del film presenteremo una performance teatrale curata da Stefania Mariani, il cui titolo è Bello sarebbe, ed è, si tratta di un brano, di uno spettacolo che parla di coraggio civile, rifacendosi alla questione di Riace, il cui sindaco fu arrestato pochi anni fa per aver creato un sistema d'accoglienza di immigrati cosiddetti illegali in Italia.
E siamo arrivati al termine, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.